Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
La Bibbia. Franco Graziosi legge il Libro dei Giudici. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Guido Gola.
Ascolteremo oggi nella nostra lettura continua della Bibbia, che ormai ha alle spalle un lungo itinerario. Ora siamo giunti al capitolo 18 del Libro dei Giudici. Ascolteremo in questa lettura una narrazione un po' particolare che interessava soprattutto l'antico Israele per una sua tribù, la tribù di Dan. Questa tribù, come sentiremo, si premura di trovare una sua nuova terra, un nuovo territorio, e la descrizione comprende anche vari colpi di scena, comprende conquiste, naturalmente comprende passaggi da villaggi, e naturalmente noi non possiamo che fare poche note a questo racconto, che interessa molto gli studiosi, quali, soprattutto gli storici dell'antico Israele, quali vorrebbero veramente capire come mai questa tribù dal sud della Palestina, dal sud della terra promessa, si è spostata fino al nord, stabilendosi nell'interno di un territorio di frontiera con quello che oggi è l'attuale Libano. Tant'è vero che nell'interno della Bibbia ci sarà un'espressione abbastanza reiterata, che usa dire di solito, per indicare i confini estremi della terra promessa, si dirà da Dan fino a Bersabea. Dan è il territorio settentrionale, la frontiera estrema, e Bersabea è invece il territorio meridionale, l'estremo, il profondo sud. Gli episodi ora li ascolteremo. Vorrei soltanto ricordare che gli archeologi a Dan hanno trovato veramente nel nord di Israele, hanno trovato un centro, hanno trovato segni di culto posteriore, hanno trovato anche materiali interessanti dal punto di vista della storia di Israele. Quindi la memoria di questa traslazione, di questa emigrazione nell'interno della terra promessa ci permette anche di avere una specie di controverifica nell'interno delle analisi fatte, dagli studi fatti dagli archeologi. La cosa però che più ci interessa è che Israele in questo momento si rivela ancora con un assetto tribale. Siamo grosso modo attorno, possiamo dire attorno al 1100 avanti Cristo, con un assetto tribale ancora un po' confuso, un assetto territoriale, e soprattutto tra le tribù, come avremo occasione di vedere, c'è qualcosa che non funziona del tutto, ci sono delle tensioni.
Verso quel tempo non c'era re in Israele e la tribù di Dan stava cercandosi un territorio in cui abitare, perché fino a quel giorno ad essa non era toccato un territorio in mezzo alle tribù di Israele. I Daniti mandarono da Zorea e da Estaol 5 uomini prodi della loro gente che abitavano in quella terra a percorrere ed esplorare la regione. Diedero loro quest'ordine: andate ad esplorare la regione. Essi giunsero alla montagna di Efraim fino alla casa di Mica, dove pernottarono. Poiché si trovavano vicino alla casa di Mica, riconobbero la voce del giovane Levita. Si fermarono allora in quella casa e gli domandarono: chi ti ha condotto qua? Che fai qui? E che interessi hai tu qui? Quegli narrò loro tutto ciò che gli aveva fatto Mica, come lo avesse preso al suo servizio, e come ora egli facesse a Mica da sacerdote. Essi gli chiesero allora che interrogasse Dio per sapere se la loro missione avrebbe avuto buon esito. Rispose loro il sacerdote: andate tranquilli, perché il Signore è favorevole alla vostra missione. Proseguendo il loro viaggio, i 5 uomini giunsero a Lais, dove trovarono un popolo che viveva in pace sicura, secondo il costume dei Sidoni, che sono pacifici e si sentono sicuri. In quella terra poi non mancava nulla, anzi era molto ricca. Inoltre Lais era lontana da Sidone e i suoi abitanti non avevano relazione con Aram. Gli esploratori tornarono a Zorea e a Estaol, alla loro gente, che si informò come fosse andata la spedizione. Risposero: su, andiamo contro quella gente, perché abbiamo visto che la loro terra è molto fertile. Perché esitate? Non indugiate a partire per andare a conquistare la regione. Quando arriverete troverete un popolo pacifico e una regione vasta. Dio la metterà nelle vostre mani, ne siamo sicuri. È un luogo in cui non manca nulla di quanto ci può essere sulla terra. Così una parte della tribù di Dan si mosse di lì, da Zorea e da Estaol, 600 uomini con le armi alla cintura. Essi mossero verso nord e si accamparono a Kiriat Yearim, nel territorio di Giuda. Perciò quel luogo fu chiamato Campo di Dan, nome che mantiene anche oggi, e si trova ad ovest di Kiriat Yearim. Di lì raggiunsero la montagna di Efraim e si fermarono alla casa di Mica. Qui quei 5 uomini che erano stati ad esplorare la regione si rivolsero ai loro fratelli dicendo: lo sapete che in quella casa ci sono Efod e Terafim, una statua scolpita e una statua di getto? Considerate voi quello che conviene fare. Si fermarono nella casa dove abitava il giovane Levita, la casa di Mica. Entrati salutarono il Levita, mentre i 600 uomini con le armi alla cintura si ponevano davanti alla porta. Intanto i 5 uomini che erano stati ad esplorare la regione, dopo essere entrati, presero la statua scolpita, l'efod, i terafim e la statua di getto. Il sacerdote si pose allora davanti alla porta e vi trovò i 600 uomini con le armi alla cintura. Anche questi, entrati nella casa di Mica, si dettero a portar via la statua scolpita, l'efod, i terafim e la statua di getto. Il sacerdote disse loro: che cosa state facendo? Ma quelli gli risposero: sta zitto, mettiti una mano sulla bocca e vieni con noi, perché sarai per noi come un padre e un sacerdote. È meglio per te essere il sacerdote di un uomo solo o essere il sacerdote di una intera tribù di Israele? Il sacerdote si sentì lusingato. Prese perciò l'efod, i terafim e la statua e si unì a quella gente. Essi si rimisero in cammino verso la loro meta, ponendo in testa alla colonna le donne, i bambini, il bestiame e il bagaglio. Si erano già allontanati dalla casa di Mica, quando gli uomini che abitavano nelle case vicine a quelle di Mica si riunirono in armi per inseguire quelli di Dan. Li chiamarono ad alta voce e li fecero voltare. Ma quelli dissero a Mica: che ti prende a gridare così? Egli rispose: mi avete portato via il Dio che mi ero fatto e il sacerdote, e che cosa mi vorreste portar via ancora? E mi domandate anche perché me la prendo? Ma quelli di Dan gli risposero: non ci far più sentire la tua voce, perché uomini esacerbati potrebbero piombare addosso a te e ai tuoi. Così perderesti anche la vita, tu e i tuoi. I Daniti ripresero la loro via, e Mica, che si era reso conto come quelli fossero più forti di lui, tornò a casa sua. I Daniti si presero dunque gli oggetti sacri di Mica e il suo sacerdote. Giunti a Lais, trovarono quel popolo pacifico e che si sentiva sicuro. Lo passarono a fil di spada e diedero alle fiamme la città. Non c'era nessuno che portasse loro soccorso, perché Lais era lontana da Sidone e i suoi abitanti non avevano relazioni con Aram. Lais era situata nella valle che conduce a Bet Rekob. I Daniti, ricostruita la città, vi abitarono, chiamandola Dan, dal nome di Dan, loro progenitore, uno dei figli di Israele. Prima la città si chiamava Lais. I Daniti si eressero qui l'idolo, e Jonata, figlio di Gersom, figlio di Mosè, e quindi i suoi discendenti, furono sacerdoti della tribù di Dan fino al giorno in cui gli abitanti del paese furono deportati. Così essi venerarono l'idolo fatto da Mica per tutto il tempo in cui la casa di Dio rimase a Silo.
Il capitolo 19 del libro dei Giudici è una pagina fosca, una vicenda tragica di forte emozione. Non è possibile riassumerla in poche parole. È una tragedia che si consuma di notte, si consuma nell'interno di una casa. Un levita viene ospitato a Gaba, in un centro appartenente alla tribù dei Beniaminiti, viene ospitato da una persona, da un vecchio, il quale lo ospita, immettendolo perciò in quella specie di mantello sacro che è la ospitalità. Ma nella notte alcuni di questa città, alcuni iniqui, alcuni empi, come dice il racconto, si mettono a bussare a quella porta desiderando consumare un atto sessuale con questo visitatore. È una rappresentazione di una degenerazione che l'autore naturalmente colora anche di elementi idolatrici, perché ormai appurato che nei culti della fertilità del mondo cananeo non c'erano soltanto le prostitute sacre, quelle che la Bibbia chiama così, non c'erano soltanto le sacerdotesse con le quali si entrava in contatto per avere la fecondità del dio, della divinità, del dio Baal. C'erano anche dei prostituti sacri, dei sacerdoti. Quindi nell'interno di questa denuncia che la Bibbia fa non c'è una condanna soltanto di una violenza sessuale particolare, ma c'è omosessuale in questo caso, ma c'è la denuncia anche di un peccato di idolatria e c'è soprattutto la denuncia di una violazione di una legge sociale fondamentale come quella dell'ospitalità. Invece del levita ospite si cede a questi assatanati, diremmo noi, da questa massa di beniaminiti che non vuole sentire ragioni, travolta dall'eccitazione, dalla frenesia sessuale, si cede la concubina, e la concubina, atterrita, piomberà nelle mani di questa torma. La frase finale è lapidaria nel racconto, una delle frasi che conclude questa notte terribile.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
È lapidaria nella sua drammaticità. Abusarono di lei e la violentarono per tutta la notte, fino al mattino quando sul far dell'aurora la lasciarono andare. E questa donna ha ancora la forza di raggiungere la soglia dove il marito era ospite. Il sole sorge su una scena lugubre, la concubina violentata tutta la notte e lì morta ormai. Il marito non lo sa, le dice: alzati, dobbiamo partire. Ma non ebbe risposta, dice il racconto biblico. E segue una scena macabra ma indimenticabile. Giunto a casa col cadavere della sua donna, il levita compie un atto sconvolgente, taglia in 12 pezzi il cadavere della sua donna e li spedisce a tutte le tribù come una terribile lettera di carne e di sangue, destinata a denunziare in modo visibile, efficace, il delitto innominabile che era stato compiuto. È mai avvenuto un fatto come questo dal giorno della liberazione dall'Egitto? È il commento di tutti. Bisogna compiere giustizia nei confronti di questa tribù, la tribù di Beniamino, che si è macchiata di così grave delitto.
In quel tempo, quando non c'era re in Israele, un levita che abitava come straniero nella parte più settentrionale della montagna di Efraim aveva sposato come concubina una donna di Betlemme di Giuda. Questa una volta commise un'infedeltà contro suo marito, perciò lo abbandonò per tornare alla casa paterna in Betlemme di Giuda, dove restò 4 mesi. Il marito allora partì per andare a cercarla e rassicurarla, così da farla tornare con sé. Fece il viaggio con 2 asini accompagnato da un suo garzone. La donna lo introdusse in casa di suo padre, il quale, quando lo vide, lo accolse con gioia e volle che si trattenesse in casa sua. Vi restò 3 giorni durante i quali mangiarono, bevvero e pernottarono sempre in casa del suocero. All'alba del 4º giorno il genero si preparava per partire, ma il padre della giovane gli disse: rifocillati con un pezzo di pane, partirete dopo. Così restarono e tutti e 2 mangiarono e bevvero insieme. Poi il padre della giovane disse al levita: fammi il favore di pernottare qui ancora e si rallegri il tuo cuore. L'uomo si preparava già a partire, ma il suocero insistette tanto che egli passò lì ancora una notte. Il 5º giorno il levita si alzò presto per partire, ma il padre della giovane insistette ancora: rifocillati, ti prego. E i 2 si trattennero fino al pomeriggio e mangiarono insieme. Poi l'uomo si preparava già a partire con la concubina e con il servo, ma il suocero, il padre della giovane, insistette: vedi che il giorno si avvicina già alla sera, restate anche questa notte, vi prego. Non vedi che il giorno va già declinando? Resta qui anche questa notte e si rallegri il tuo cuore. Partirete domattina presto, allora tornerai alla tua tenda. Ma l'uomo non volle trascorrere lì un'altra notte, e così, messosi in viaggio, giunse in vista di Jebus, cioè di Gerusalemme. Viaggiava con una coppia di asini sellati e lo accompagnavano la concubina e il garzone. Quando essi furono vicini a Jebus, il giorno volgeva già alla fine. Il servo propose al padrone: fermiamoci a passare la notte nella città di Jebus, che è qui vicina. Ma il padrone gli rispose: non voglio che ci fermiamo in una città di stranieri che non appartengono al popolo di Israele. Continueremo il nostro viaggio fino a Gaba. Disse poi al garzone: su, andremo a pernottare in una di queste 2 località, a Gaba o a Rama. Essi ripresero il loro cammino e il tramonto li colse mentre erano vicini a Gaba di Beniamino. Lasciata la strada del loro viaggio, entrarono in Gaba per passarvi la notte. Il levita, giunto sulla piazza della città, Si sedette, ma non c'era nessuno che volesse ospitare i tre viaggiatori per quella notte. Quando ecco sopraggiunse un vecchio che tornava la sera dal suo lavoro nei campi. Era un uomo della montagna di Efraim che si trovava in Gaba come straniero, essendo gli abitanti del posto beniaminiti. Alzando gli occhi, il vecchio notò quel viaggiatore che stava nella piazza della città e gli domandò dove andasse e di dove venisse. Gli rispose il levita: «Siamo in viaggio da Betlemme di Giuda verso l'estremo nord della montagna di Efraim. Io sono di là, sono stato a Betlemme di Giuda e ora sto tornando a casa. Non c'è nessuno che mi ospiti in casa sua. Eppure abbiamo paglia e fieno per i nostri asini e anche pane e vino per me, per la tua serva e per il garzone dei tuoi servi. Non ci manca nulla». Gli disse allora il vecchio: «Sii il benvenuto. Penserò io a tutto quello di cui hai bisogno. Non devi passare la notte in piazza». Fattolo entrare in casa, governò gli asini. Poi tutti si lavarono i piedi, mangiarono e bevvero. Stavano rimettendosi dalla fatica del viaggio, quando alcuni uomini della città, gente di Belial, circondarono la casa e bussarono alla porta. Si rivolsero al vecchio padrone di casa, dicendo: «Consegnaci l'uomo che è venuto in casa tua, perché vogliamo abusare di lui». Il padrone di casa venne fuori e disse a quella gente: «No, fratelli, non commettete il male, perché quest'uomo è mio ospite. Non commettete una simile nefandezza. Piuttosto c'è qui mia figlia, che è ancora vergine, e la concubina di quest'uomo. Ve le consegnerò. Usatene e fatene quel che vi pare. Ma su quest'uomo non commettete una nefandezza simile». Quelli però non vollero dargli retta. Allora il levita prese la sua concubina, la spinse fuori e l'abbandonò nelle loro mani. Quelli abusarono di lei e la violentarono per tutta la notte fino al mattino, quando, sul far dell'aurora, la lasciarono andare. La donna arrivò a casa al mattino e, caduta davanti alla porta della casa dove si trovava suo marito, restò lì così finché non fu giorno. Intanto suo marito, alzatosi al mattino, aprì la porta di casa. Usciva per mettersi in viaggio quando scorse la sua concubina che giaceva davanti alla porta con una mano sulla soglia. L'uomo le disse: «Alzati, dobbiamo partire». Ma non ebbe risposta. Allora egli la prese e, caricatala sul mulo, partì per tornarsene a casa. Quando giunse a casa, il levita, afferrato un coltello e preso il cadavere della concubina, ne fece 12 pezzi che spedì per tutto il territorio di Israele. Agli uomini che inviò, diede ordine di dire a tutti gli israeliti: «È mai avvenuto un fatto come questo dal giorno della liberazione degli israeliti dall'Egitto fino ad oggi? Pensateci bene, consultatevi e decidete». Tutti quelli che venivano a sapere la cosa dicevano: «Non è mai accaduto, non si è mai visto un fatto come questo dal giorno della liberazione degli israeliti dall'Egitto fino ad oggi».
Una riflessione del rabbino Giuseppe Laras.
Il secondo dei capitoli che abbiamo ascoltato è altamente drammatico, perché narra una vicenda di feroce crudeltà di cui è vittima la giovane concubina di un levita che abitava sulle montagne di Efraim. Nei pressi di Gerusalemme, sulla collina Giv'ah, essi capitano in un luogo inospitale, dove nessuno offre loro un riparo per la notte. Solo un vecchio offre loro ospitalità. Ma di lì a poco degli uomini malvagi circondano la casa e chiedono che il vecchio consegni loro il levita. Piuttosto di consegnare nelle loro mani l'ospite, il vecchio consegna loro la povera concubina, che viene seviziata per tutta la notte fino a morirne. Questa cupa vicenda ricorda, non solo per i contenuti ma anche per le espressioni e le parole usate, l'inospitalità e la crudeltà degli abitanti di Sodoma, di cui si narra nella Genesi. Infatti anch'essi premono minacciosamente su Lot perché consegni nelle loro mani i suoi ospiti, appena giunti nella sua casa, ma che erano degli angeli, sotto sembianze umane, inviati da Dio per annunciare l'imminente distruzione di Sodoma. L'inospitalità, la garrettezza e l'immoralità sono colpe talmente gravi che non possono non determinare la rovina di chi le coltiva e le pratica. I maestri di Israele contrappongono a questi comportamenti dei comportamenti diametralmente opposti, e che sono quelli di Abramo, noto per l'ospitalità, la generosità e la moralità, che rappresentano il modo di essere ideale di ogni individuo e di ogni società.
Abbiamo trasmesso la 54esima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Franco Graziosi. Da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali. È intervenuto il rabbino Giuseppe Laras. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Carla Maria Mastrangelo.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.